Allora, buongiorno a tutti, sono l'avvocato Nicola Gargano, presidente dell'associazione Amadir, associazione che si occupa di tutto ciò che riguarda il diritto delle nuove tecnologie e soprattutto in questi mesi che ci separano dalla obbligatorietà del processo civile telematico ci stiamo dedicando molto ai colleghi che si devono approcciare a questo nuovo sistema di invio degli atti e poi ci occupiamo chiaramente di tutto, però io personalmente mi sto occupando di questa tematica e oggi da una parte sono contento anche del gruppo ristretto perché dirò cose abbastanza forti, cioè tutte le criticità di questo sistema che ci apprestiamo ad utilizzare dal 30 giugno in via esclusiva. Ieri chi mi ha preceduto a volo d'angelo un po' toccato i problemi della privacy, io invece oggi mi occuperò delle criticità del sistema e problemi che si sono già verificati. Quando nasce il processo telematico, un po' lo sappiamo tutti, si è detto anche ieri, nasce negli anni 90 come piano di e-government che doveva salvare la giustizia civile ed è un sistema che poi si è evoluto fino ad arrivare a come lo conosciamo oggi basando sulle nostre due eccellenze italiane, la PEC e la firma digitale. Siamo insomma molto avanti in queste due sia nella PEC che in firma digitale, e dal 18 novembre tutto si basa sulla PEC. 86 sono i giorni che ci separano dalla obbligatorietà del processo civile telematico e ci separano più esattamente da questo scenario che è descritto dall'articolo 16 bis del decreto legge 179/2012. Ovvero ci dice che in tutti i procedimenti civili innanzi ai tribunali, e sottolineo tribunali, tutti gli atti successivi alla costituzione delle parti dovranno essere depositati con modalità telematiche. Allo stesso obbligo saranno soggetti i delegati dell'autorità giudiziaria, quindi i CTU, i consulenti di parte che però depositeranno tramite avvocati, e poi lo stesso obbligo saranno soggetti a questo stesso obbligo anche i processi esecutivi successivamente al primo atto con cui inizia l'esecuzione e poi nelle procedure concorsuali relativamente agli atti del liquidatore e commissario liquidatore, curatore e commissario straordinario e soprattutto nei procedimenti per decreto ingiuntivi, che poi è il procedimento con cui si è iniziato a sperimentare il processo civile telematico. E abbiamo detto che poi questo articolo va oltre questo 16 bis e ci dice che c'è anche una possibilità di anticipazione che però è di fatto ancora inattuata, e soprattutto negli uffici giudiziari che hanno già un decreto che attiva il valore legale delle comunicazioni si applicherà anche appunto in quelle corti d'appello. Ancora sono esclusi i giudici di pace e le corti d'appello che ancora non hanno questo decreto e Cassazione, ma nel momento in cui anche questi uffici giudiziari avranno il valore legale, dopo 15 giorni, come ci dice la legge, si avrà l'obbligo di depositare tutti gli atti successivi a quelli introduttivi. Prima criticità, commi 7, 8 e 9, perché il 7 ci dice quando si ha per depositato l'atto e c'è una discrasia. Noi sappiamo che nella PEC tradizionale ci sono due ricevute, mentre nel processo telematico ne abbiamo quattro, ovvero accettazione e consegna, che sono quelle classiche della PEC tradizionale, e poi abbiamo invece ulteriori ricevute che sono l'esito dei controlli automatici, che sono quelli su cui vedremo vengono fatti i più pasticci, e poi l'esito del cancelliere che, come accennava già ieri il collega Nicosia, molto spesso si presta al fattore umano del cancelliere che può non sapere, può dimenticarsi di accettarlo, può non accettarlo perché Se viene depositato prima il cartaceo e dopo il telematico per ordini interni di cancelleria, non possono essere duplicate le righe del PolisWeb, e quindi questa quarta ricevuta è quella, la seconda e la terza sono le più problematiche. Però noi avvocati siamo tranquilli perché sappiamo che la seconda ricevuta è quella di consegna, ci garantisce dal punto di vista legale perché è il nostro depositato telematico. Poi, comma 8 ci dice che per ragioni specifiche, qua, o quando i sistemi telematici non sono del dominio di giustizia non sono funzionanti, possiamo essere autorizzati al deposito cartaceo. Il 9 invece è il più, si presta alle più strane interpretazioni, perché il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche, che può significare. Sappiamo che la busta telematica, che io non vi farò vedere oggi, supera i 30 se supera i 30 mega, dobbiamo fare un secondo invio, possiamo avere documenti molto pesanti e quindi questo può essere un caso in cui potremmo farci autorizzare, oppure procedimenti particolari in cui dobbiamo esibire, per esempio, un esemplare di un brevetto, beh, in quel caso sarà d'obbligo farci autorizzare al deposito in forma analogica. Più che la legge parla di copia cartacea, però è comunque un caso particolare. E la domanda a cui ci troviamo davanti è: che fine ha fatto il codice di procedura? Perché, come vedete, tutte le norme che disciplinano il processo telematico in Italia sono decreti legge o decreti ministeriali. In particolare, il provvedimento più importante è il decreto ministeriale numero 44 del 2011 e poi il relativo provvedimento della DGSIA che contiene le specifiche tecniche. Di articoli del codice di procedura ne troviamo addirittura solo due. E poi, in ultimo, prassi e protocolli locali, che è qualcosa di impressionante. È vero che tra le fonti normative noi abbiamo anche gli usi. Però è anche vero che in assenza di una armonizzazione della procedura organica, le prassi e i protocolli locali ci mettono la pezza e il problema è che a Firenze possiamo avere un protocollo diverso da quello di Bari, che a sua volta è diverso da quello di Milano e quindi l'avvocato telematico quando deve depositare un atto deve andare a verificare di volta in volta tutti i protocolli. Andiamo invece con le criticità. C'era una volta processotelematico.giustizia.it, adesso questo sito dove si può andare a verificare lo stato dei procedimenti e verificare anche dove il processo è telematico ha qualche problema perché hanno cambiato l'indirizzo web perché è pst.giustizia.it, ma se ci si prova ad autenticare il certificato è quello del vecchio sito. E poi privacy. La cosa fondamentale del PCT è abbiamo questa che è la nostra firma digitale, che è la chiave di accesso al processo telematico. Io dico sempre non darla mai alle segretarie collaboratori di studio, è stata trovata una soluzione che verrà anche, perché in tutto questo le regole tecniche del 44 del 2011 è in fase di modifica e quindi presto verranno pubblicate le nuove specifiche tecniche. Il problema è che si deve pensare al corrispondente della delega. Alcuni punti di accesso che ci consentono già di consultare i sistemi informatici del lato cancelleria lo consentono già di delegare un soggetto. Io, avvocato, non voglio dare la mia firma digitale alla segretaria, faccio acquistare alla segretaria un dispositivo di firma suo e la delego ad accedere ai registri di cancelleria. Il garante, in un provvedimento del 18 dicembre 2013, ha ben pensato di regolamentare giustamente e di dare un parere a questa, alla bozza di regole tecniche che saranno pubblicate e disciplineranno il sistema delle deleghe. Beh, leggendo l'articolo 2,2 vediamo che c'è qualche problema. Si parla di conservazione di delega, ok, io conservo la delega per 5 anni, ma devo conservare anche questi file di log. Ma chi deve conservare i file di log? Non il provider, il punto d'accesso che mi dà la possibilità di delegare, ma li dovrà conservare l'avvocato. Quindi l'avvocato dovrà conservare tutti i log dell'accesso della segretaria ai registri di cancelleria e quindi controllare se la segretaria fa il suo lavoro. E soprattutto l'avvocato, esclusi i pochi avvocati telematici, saranno in grado di gestire questo dato? E poi il punto, l'altro punto critico è i numeri. Noi abbiamo nel 2013 un totale di 319.000 atti telematici depositati. Questa slide, che sono slide dati ufficiali del Ministero, ci dice invece che quanti sono gli avvocati telematici in Italia. Beh, nel dicembre del 2013 gli avvocati telematici sono stati 10.000. 10.000 avvocati hanno depositato almeno un atto per via telematica. 10.000 mi sembra è un numero abbastanza esiguo, probabilmente sono solo gli avvocati di un grosso foro. Dal 30 giugno avremo un'emorragia di depositi, perché gli avvocati che presumibilmente depositeranno sono i 247.000 avvocati che sono iscritti negli albi in Italia. Il sistema reggerà? Probabilmente è da capire questa cosa, ma sicuramente le risorse tecniche ci sono. Parliamo sicuramente di ministero che dovrà mettere mano al portafoglio per acquistare ulteriori risorse tecnologiche. E poi lo vedremo. Questa intanto è l'Italia telematica, ma visto che il tempo stringe, vado più avanti e vedremo quali sono poi le criticità che cosa ci può far pensare che il sistema potrebbe non reggere. Abbiamo poi qualche problema giuridico. La Procura le liti. Le prime eccezioni sono state risolte con la modifica dell'articolo 83 che ci consente di allegare la procura alle liti all'atto. Piccolo problema se la procura è notarile, perché noi i redattori ci chiedono sempre di firmare la procura alle liti per autenticarla, oltre che in forma cartacea, se il cliente ce la conferisce in cartaceo, anche in forma telematica. Peccato che se ci viene rilasciata procura notarile, noi saremo costretti a firmare un atto che non è nostro. Ma vediamo, ipotizziamo adesso che il nostro avvocato telematico abbia inviato la busta e questi sono gli esiti di una busta telematica. Le regole tecniche ci dicono che il deposito si considera effettuato entro le ore 4, ci considera effettuato nei termini se la seconda ricevuta, è quella di consegna, viene rilasciata entro le ore 14 del giorno della scadenza. C'è qualche problema perché la questione non è molto chiara adesso, perché il Tribunale di Milano, con questa sentenza recentissima, ci ha detto che questa norma che prevede il termine delle ore 14 è una norma di rango regolamentare e quindi è superata, non, deve essere disapplicata in favore del Codice di Procedura Civile, fonte primaria, che ci dice che invece non si può parlare di orari perché il termine del deposito va a spirare con la scadenza dell'ultimo giorno utile. Se io avessi un cancelliere che è in tribunale a mezzanotte, io posso depositare per via telematica. Evidentemente questo termine era stato previsto per non creare una disparità di trattamento tra avvocati telematici e non, però essendoci un sistema in questo caso informatico ed essendo il depositato assicurato non da un cancelliere che fisicamente accetta, ma dal gestore di PEC del Ministero, beh, questo comunque è un termine che sia dal punto di vista tecnico, ma abbiamo visto anche dal punto di vista giuridico, è abbastanza inutile. Abbiamo poi delle ricevute che possono essere, ci possono essere degli errori, e la cosa strana è che noi abbiamo una ricevuta di consegna. E poi abbiamo un terzo messaggio di controlli automatici che dopo che noi abbiamo avuto il nostro depositato ci può dire che ci sono dei problemi, perché magari l'atto è depositato fuori termine, perché abbiamo depositato indicando un numero di ruolo errato, perché l'altra cosa, l'altra particolarità del processo telematico è che l'avvocato fa il cancelliere, perché noi andiamo a creare una busta telematica con i redattori e all'interno di questa busta mettiamo tutti i dati di quel deposito che finiscono all'interno di un file che si chiama dati atto XML e all'interno di questo file confluiscono tutti i dati del deposito, dati che consentono al cancelliere con un semplice clic di incasellare il deposito nel fascicolo giusto. Quindi Quindi siamo noi che sostituiamo il cancelliere nel fare la sua attività, cosa che chiaramente facciamo anche nel cartaceo, però il codice di procedura civile dice cose molto diverse. Quindi se noi sbagliamo un numero di ruolo abbiamo un errore, se c'è un problema di busto intercifrabile possiamo avere un fatal. Quindi possiamo avere un caso in cui, mi sposto su questa slide qua, vabbè, anzi, mi sposto dopo, possiamo avere il caso in cui abbiamo una ricevuta di consegna e poi abbiamo abbiamo dopo un messaggio che ci riporta un errore. Non possiamo, sia dai punti d'accesso e sia dal PST, che è il portale che ci consente di scaricare tutti gli atti depositati per via telematica, non abbiamo una data di deposito. Abbiamo una data che però non è quella o può essere o quella della registrazione del cancelliere, oppure il PST e alcuni punti d'accesso ci danno anche la data dei controlli automatici, ma la data dei controlli automatici è diversa da quella della consegna. Quindi la controparte non saprà mai se il deposito è nei termini e nel dubbio deve sempre eccepire la tardività del deposito. Abbiamo poi un'altra anomalia. Noi firmiamo i nostri atti in PSTM, con la firma cosiddetta CADES, adesso verrà introdotta anche la firma PADES sul PDF, però attualmente noi abbiamo una firma formato CADES che ci restituisce un file PSTM. Questo file PSTM una volta era scaricabile dal PolisWeb, dopodiché, siccome vi era fondato timore che qualche avvocato, essendo quel file originale, lo potesse notificare in barba alla normativa sui diritti di copia, il Ministero, vedete, ha bloccato lo scaricamento di questo file da agosto 2013. Quindi che succede? Questi file vengono aperti dai controlli automatici e viene apposta una coccardina che ci dice chi ha firmato l'atto. Ma io mi posso fidare di questi controlli automatici? Evidentemente no, perché tra il 24 e il 28 febbraio sono arrivate nelle cancellerie anche degli atti scritti con inchiostro simpatico. Questo è un caso in cui ne ho fatto le spese io, addirittura, vedete, l'atto era pieno, è arrivato in cancelleria vuoto, però i controlli automatici risultavano positivi, semplicemente il cancelliere se ne è accorto perché quando ha aperto l'atto per accettarlo si è trovato davanti un PDF bianco. In qualche caso addirittura il cancelliere l'ha accettato senza controllarlo e nel fascicolo informatico ci siamo trovati un atto di questo genere. E non ho messo nelle slide le risposte simpatiche del Ministero, che visto che ci siamo registrati preferirei non ripetere, però sono risposte talmente assurde, ma la verità è che i controlli automatici, quando hanno estratto il PSTM, evidentemente nell'apporre la firma hanno creato qualche problema.
Nicola, non sarebbe la prima volta che sospendiamo temporaneamente la registrazione, perché
Ah,
queste
ok.
sono cose interessanti. No, e il processo telematico veramente è un argomento troppo importante per non raccontare i fatti veri, se è possibile, cioè se tu
No, no,
ritieni,
no, e ritengo. Quindi su questa mancata possibilità di verifica abbiamo già detto. Stesso motivo dei diritti di copia, il canale di richiesta copie non è ancora attivo perché devono ancora capire come poter rilasciare una copia informatica di qualcosa che evidentemente è già un originale, cioè evidentemente il Ministero ha capito poco del concetto di originale e copia parlando di file informatici. Ma l'altra cosa è questa: tra il 17 e il 18 settembre è successo che addirittura si è bloccato tutto perché il Ministero non riusciva a estrarre la firma. Perché il Ministero come effettua la verifica? Magari arrivano centinaia, dal 30 giugno migliaia di depositi al giorno e il Ministero ogni deposito interroga le liste di revoca della firma digitale per verificare se la firma è valida, quando invece sarebbe molto più semplice scaricare anche una o più volte al giorno le liste di revoca e verificare poi in locale se la firma è valida o meno. Chiaramente, essendoci questo rapporto di 1 a 1 nella verifica, è successo tra il 17 e il 18 settembre che si è piantato tutto e ovviamente sistema di lista di revoca delle firme rilasciate da Postecom, che hanno praticamente in dotazione tutti i magistrati italiani, è andato in tilt e quindi stoppa i depositi telematici, o meglio, era assolutamente impossibile generare questo file con la famosa coccardina che mi diceva chi aveva firmato. È successo anche questo invece. È successo che in qualche caso, questo è un caso mio in cui, guardate, mi è arrivata accettazione ed esito controlli automatici. La consegna mi è arrivata dopo un quarto d'ora. Addirittura in questo caso invece un collega di Forlì si è visto recapitare un avviso di mancata consegna. La risposta che il Ministero ha dato in questo caso? Beh, evidentemente i click non sono gratis, perché da quando esiste il processo telematico il canale, sia lato avvocato-tribunale e sia tribunale-lato avvocato, è sempre lo stesso. I cancellieri, da quando esiste la PEC, ben pensano di effettuare ogni comunicazione via PEC. Una volta, quando doveva venire un ufficiale giudiziario a bussare alla porta del nostro studio, avevamo solamente le comunicazioni di legge. Oggi invece sulla nostra PEC ci arrivano i rinvii d'udienza, ci arriva una PEC che ci avvisa che l'avvocato ha depositato la sua memoria, tutte cose che noi dovremmo verificare in cancelleria. Beh, evidentemente queste comunicazioni di cancelleria eccessive intasano i sistemi e quindi creano un intasamento che può in qualche caso generare anche l'avviso di mancata consegna. Il Ministero ha assicurato entro il 30 giugno il potenziamento delle infrastrutture, ma è evidente che questa innovazione non può avvenire a costo zero e evidentemente il personale di cancelleria deve capire che i click molto spesso non sono gratis. Altro caso particolare, da poco sul SICID è stata abilitata una funzionalità, ovvero invia comunicazione, nel caso del decreto ingiuntivo, invia comunicazione anche al convenuto. I registri di cancelleria sono stati collegati con l'INIPEC, perché sappiamo che con la riforma della legge fallimentare è direttamente la cancelleria che manda una PEC al debitore notificandogli l'istanza di fallimento. Quindi succede che quando viene emesso un decreto ingiuntivo, il cancelliere invia il biglietto di cancelleria all'avvocato per dire: guarda che il decreto ingiuntivo è stato emesso. In qualche caso, siccome era stato appunto effettuato qualche click di troppo, il biglietto di cancelleria contenente il decreto ingiuntivo è stato comunicato anzitempo al debitore ingiunto, ancora prima che l'avvocato potesse richiedere le copie conformi e notificare il decreto, con conseguenze che potete capire, soprattutto se abbiamo un'impresa dall'altra parte abbastanza furba, che sa che gli sta per essere notificato un decreto ingiuntivo magari di qualche centinaio di migliaia di euro, magari può iniziare a prendere delle contromisure. Le soluzioni? Beh, sulla mancata consegna e soprattutto su eventuali errori nei controlli automatici abbiamo sempre la cara rimessione in termini. Cara rimessione in termini che potremmo eventualmente adire anche in caso di in cui fossimo in possesso solo della ricevuta di accettazione. Quanto invece all'inerzia del cancelliere che non accetta le memorie, io personalmente nel protocollo di Bari abbiamo trovato la soluzione di consentire, dire quantomeno all'avvocato che non si vede accettare la memoria, di inviare una PEC di cortesia alla controparte, e quindi queste possono essere le soluzioni. Se invece il processo è pesante, i famosi 30 mega, o ci faremo autorizzare dal giudice a depositare copia cartacea, oppure potremmo chiedere una busta integrativa con una nota di deposito dei documenti. E soprattutto l'altro problema, su cui vado un po' più in fretta perché mi sembra che il tempo a disposizione si stia per esaurire, sono i processi ibridi. Che succederà a tutti questi processi ibridi? Perché come accennava ieri il collega Nicosia, avremo un processo cartaceo e un fascicolo cartaceo, un fascicolo telematico. Beh, avremo tutta una serie di nuovi timbri che ci possono dire che o nel fascicolo non sono contenuti atti, oppure quando ci chiederanno una copia di cortesia potremo appiccicare questo simpatico timbro. altre soluzioni potrebbero essere trovate nei protocolli. Per esempio, uno dei problemi è i successivi gradi di giudizio. Ora, non esiste più una norma che impone all'avvocato di depositare il proprio fascicolo di parte in fase d'appello, almeno non è a pena di inammissibilità dell'appello come era prima, però ci sono già sentenze che ci dicono che se l'avvocato non presenta il suo fascicolo di parte, il giudice di appello può non giudicare perché non ha cognizione. Quindi che succede? Sparendo il fascicolo di carta rimane un fascicolo cartaceo, che chiaramente, un fascicolo telematico che chiaramente sarà uno e non più di uno, quindi evidentemente laddove il processo sarà solo telematico non ci sarà più un obbligo da parte dell'avvocato di ridepositare tutto per ogni successivo grado di giudizio. Però di fatto avviene così, perché per esempio già nelle prassi di molti tribunali viene richiesto in fase di opposizione al decreto ingiuntivo di depositare tutti i documenti allegati alla richiesta monitoria. Si capisce bene che se nei protocolli rimarranno questa obbligatorietà e non si utilizzerà la funzione che già è presente all'interno dei sistemi informatici di cancelleria di trasferire il fascicolo telematico nei successivi gradi di giudizio, se sarà l'avvocato a dover depositare per ogni grado di giudizio tutti i propri fascicoli di parte, arriveremo presto a superare il limite di 30 mega. Infine, per chiudere, qualche carrellata di sentenze di qualche giudice che ha detto no. Questa è una famosissima sentenza del Tribunale di Milano del febbraio del 2013, in cui, nel caso di iscrizione della causa a ruolo solo per via telematica, la cancelleria dovrebbe provvedere a rendere accessibile il documento, i documenti alla controparte. Siccome non è stato possibile in questo caso, è stato dichiarato il ricorso improcedibile. Ma evidentemente la mano destra non sa cosa la fa la mano sinistra, perché le norme per poter mettere a disposizione il fascicolo alla parte convenuta esistono già, c'è l'articolo 9 delle regole tecniche. C'è l'articolo 22 del provvedimento di GSIA e soprattutto gli stessi protocolli del Tribunale di Milano consentirebbero all'avvocato che di controparte che esibisce in cancelleria una procura, che potrebbe, altra cosa particolare, la procura deve essere esibita in forma cartacea. Adesso in qualche protocollo invece si inizia a consentire il deposito della procura anche per via telematica, perché sarebbe un assurdo che facciamo un processo telematico, però io per poter scaricare copie dei documenti devo presentarmi in cancelleria con copia cartacea della procura. Quindi la possibilità di associare il convenuto al fascicolo telematico esiste, evidentemente in questo caso il Tribunale di Milano non sapeva cosa fare. Esiste anche qualche giudice che dietro un ricorso depositato per via telematica ha invitato il ricorrente a depositare copia cartacea e poi addirittura questo ultimo provvedimento in cui si invita il difensore a depositare copia cartacea delle proprie memorie, sottolineato copia cartacea. Ah, particolarità, nel famigerato articolo 16 l'obbligo è previsto per avvocati, CTU, consulenti di parte e non per i magistrati. I magistrati potranno continuare, se vogliono, a utilizzare il cartaceo e forse ecco perché si spiegano questi provvedimenti. Una ultima parola per chiudere: evidentemente, se non si trovano delle soluzioni anche legislative al di fuori dei protocolli, i tribunali rischieranno di rimanere ingolfati per interpretare le stesse norme che cercavano di semplificare e soprattutto non si può pensare di fare innovazione a costo zero. Quantomeno eviteremo casi di questo genere, dove addirittura alcuni giudici invitano a depositare copia dei propri atti a indirizzi non PEC. Detto questo, vi ringrazio e mi scuso se sono andato un po' oltre con i tempi.